Eccoci con l'ultimo episodio del diario di lettura riguardante Delitto e Castigo. Vi ricordo che questo episodio conterrà degli spoiler, quindi se volete leggere il romanzo e non farvi bruciare il finale, purtroppo non l'ascoltatelo, lo ascolterete dopo quando arriverete alla fine del romanzo. Se invece non vi interessa, potete proseguire ad ascoltare. Allora, questo episodio sarà difficile perché il romanzo mi è piaciuto, ve l'ho già detto negli episodi precedenti. Sul finale ho molte cose da dire. In fondo questo è un romanzo di 600 pagine, quindi il percorso che Dostoevskij dipana davanti a noi è lungo e particolarmente tortuoso, nonostante le azioni vere e proprie siano molto poche. C'è questa azione iniziale, come dicevamo, ovvero l'omicidio che viene perpetrato da Raskolnikov, il protagonista principale, e da questo omicidio si dipanano poi i destini dei personaggi, compreso appunto quello di Raskolnikov. Perché Raskolnikov uccide la vecchia usuraia? Secondo una teoria da lui stesso creata, che però in realtà ricorda un po' le teorie nietzscheane dell'Ubermensch, in poche parole, secondo appunto Raskolnikov ci sono degli uomini superiori rispetto a tutti gli altri che possono prendersi il diritto di andare oltre i limiti umani senza subire lo scotto della propria coscienza. Quindi Raskolnikov compie questa azione sull'onda di questa teoria, di questa riflessione, credendo che appunto l'omicidio della vecchia usuraia lo potesse in qualche modo portare direttamente in un'altra dimensione. Cosa che ovviamente non avviene, perché Raskolnikov si rende conto di essere un uomo comune che subisce il peso delle proprie azioni. Nell'altro episodio avevo sottolineato come sembrasse non esserci apparentemente una morale, cioè un giudizio morale dell'autore sul proprio personaggio. Mi sembrava quindi che Dostoevskij avesse in qualche modo sospeso appunto il proprio giudizio per lasciare spazio a quella che era la vicenda vera e propria, senza intervenire in maniera evidente. Devo dire che poi alla fine non è così, nel senso che il finale lascia molto a desiderare. Alla fine, dopo tutta una serie di tormenti, di riflessioni, di indecisioni, di dubbi, insomma, che colgono Raskolnikov sulla possibilità o meno di confessare, quindi di andare a costituirsi direttamente alla polizia, Raskolnikov alla fine cede e confessa, andando in qualche modo contro tutto quello che aveva professato sin dall'inizio. È una persona che crea questa teoria nella sua mente e vuole metterla in pratica, in teoria non dovrebbe confessare il proprio delitto. Invece Raskolnikov lo fa, e già questa a mio avviso è la prima, diciamo, incongruenza con la quale Dostoevskij si trova a confrontarsi, perché è un'azione che non torna, ecco, cioè è il risultato di una serie di riflessioni e decisioni che Dostoevskij ci fornisce, però a mio avviso non c'è coerenza interna. È una scelta che Dostoevskij fa perché ovviamente lo scopo di Dostoevskij non è presentarci un personaggio nella sua molteplicità di visioni, quindi nel suo essere a 360 gradi, quindi accettando anche il fatto che possa essere un personaggio abietto, quindi un personaggio che decide di delinquere, che decide di togliere la vita ad un altro, cosa che in teoria può fare solo la divinità. Dostoevskij decide che il proprio personaggio deve essere punito, e come lui altre persone all'interno del romanzo, perché in realtà sul finale anche Svidrigailov, che era una di quelle persone che ci è stata presentata sin dall'inizio come una persona abietta, una persona perversa, addirittura si subdorano delle tendenze pedofile di questo personaggio, Svidrigailov, che comunque ha paura della morte, che comunque nonostante tutti i lati insomma del suo carattere che ci risultano stonati perché non in linea con la nostra concezione di morale, nonostante questo potrebbe vivere una vita insomma felice, con una certa agiatezza, una certa comodità dal punto di vista del denaro, decide di suicidarsi, si spara un colpo in testa dal niente, cioè dal nulla. Non c'è nessun segnale che ci faccia presentire questo colpo di scena, e a mio avviso non c'è neanche l'evoluzione del personaggio, nel senso che sia in Raskolnikov, anche se poi in Raskolnikov c'è qualcos'altro che arriva dopo e vabbè, di cui vi parlerò adesso, però diciamo che fino a quel momento, quindi prima dell'epilogo, nulla ci lascia presentire, sia in Raskolnikov sia in Svidrigailov, che i loro finali siano questi. L'altro personaggio che comunque lascia desiderare, che sarebbe Luzin, invece sparisce. Di Luzin non si sa più nulla, in realtà. Dostoevskij non fa come io mi ero immaginato nell'episodio precedente, ovvero non dipana tutte le storie, non dà un finale a tutti i protagonisti della sua vicenda, e quindi Luzin lo perde per strada. Non sappiamo cosa gli capita, dove va a finire, però possiamo anche dire che forse non ci interessa particolarmente. Una mia curiosità personale, però ai fini della storia non è dirimente. Però parliamo invece dei personaggi principali, ovvero Raskolnikov, Sofia o Sonia, seconda, Dunia, ovvero sua sorella, e Razumichin. Quindi Raskolnikov, abbiamo detto, si costituisce e viene condotto nella colonia penale in Siberia, dove dovrà scontare 8 anni di lavori forzati. Sonia lo segue, quindi si trasferisce in Siberia, e già lì, insomma, non lo so, ecco, per un uomo magari io non l'avrei mai fatto, devo dire la verità, però soprattutto per un uomo come Raskolnikov, però vabbè, ognuno ha i suoi gusti, e cerca di stargli il più vicino possibile. Dunia e Razumichin, ovviamente costernati per la condanna di Raskolnikov, però rimangono uniti e si sposano. La madre invece di Raskolnikov, dopo alcuni mesi dall'incarcerazione di Raskolnikov, muore. Quindi il racconto si polarizza su questi due fronti, ovvero la coppia Raskolnikov-Sofia e la coppia Dunia-Razumichin. Solo che nell'epilogo, che sembra essere ancora più lungo del romanzo stesso, in realtà, Dostoevskij decide di non raccontarci assolutamente niente, ovvero l'unica cosa che riesce a raccontarci è la catarsi, la conversione di Raskolnikov, che è in linea a questo punto con la confessione del delitto. Questa conversione, questa epifania che lo coglie e che gli fa comprendere di amare Sonia, di volere il bene per lei, e di voler passare appunto quegli 8 anni di pena per poi uscire e lottare, sforzarsi e impegnarsi per costruire un futuro diverso, una vita diversa con Sonia. Questa è l'unica cosa che sappiamo, perché poi del destino di queste due coppie non ci viene raccontato assolutamente nulla. Rimane un finale aperto, cioè un finale aperto in cui dice Raskolnikov non sapeva che in realtà avrebbe dovuto penare, si sarebbe dovuto impegnare, avrebbe incontrato degli ostacoli sul suo percorso, ma, dice Dostoevskij, questo è materiale per un altro racconto. Questo racconto invece è terminato. E allora io dico, fondamentalmente, dopo un romanzo di 600 pagine, io non mi aspetto un finale aperto. Tu mi hai venduto una storia, mi hai venduto dei personaggi, hai fatto sì che io rimanessi lì per 600 pagine ad attendere quale sarebbe stato il loro destino, ad attendere delle risposte rispetto a appunto cosa avrebbe fatto Raskolnikov, che conseguenze ci sarebbero state sugli altri, come le vicende degli altri, di pari, voglio dire, di pari interesse, si sarebbero poi dipanate. Invece ci lascia beffardamente con un palmo di naso. Al che io dico, avrebbe potuto scrivere Delitto e Castigo 2 e avrebbe magari potuto raccontarci che cosa accade nel momento in cui Raskolnikov esce dalla colonia penale e termina la sua condanna. Invece questo non c'è, non esiste ovviamente Delitto e Castigo 2. Diciamo che già dal titolo sembra una di quelle fiction Mediaset di dubbio gusto, però rimane il fatto che questo finale non mi ha convinto, ovvero non lo trovo, in parte non lo trovo coerente con lo sviluppo del personaggio. In parte lo trovo lesivo del rapporto che si crea tra autore e lettore. Quel patto di fiducia che si instaura quando si inizia un romanzo, in questo caso, a mio avviso, viene meno, perché l'autore non fa la sua parte. Per di più, c'è sì molta introspezione psicologica dei personaggi, c'è il tentativo, no, di Dostoevskij di creare dei caratteri veri, verosimili quantomeno. Secondo me alle volte non ci è riuscito del tutto. E quindi c'è il rischio appunto che i personaggi rimangano un po' bidimensionali in una certa misura, cioè rimangano sulla superficie dei loro pensieri. Questo sviluppo invece emotivo, questa crescita psicologica, questi cambiamenti ai quali noi avremmo dovuto assistere, rimangono fuori dalla trama stessa. Quindi c'è secondo me una sensazione di incompiutezza alla fine, che lascia con l'amaro in bocca. Perché abbiamo assistito a quello che è il tracollo emotivo di Raskolnikov, ma anche degli altri personaggi in realtà. Non assistiamo alle loro gioie, non assistiamo al momento in cui invece risalgono la china. E questo è un peccato perché lascia quella sensazione di incompiutezza che invece non dovrebbe coglierti quando appunto quando termini un romanzo. Quindi complessivamente è un'esperienza positiva questo nuovo approccio ai russi, che sempre mi hanno dato molte perplessità e molti dubbi. È un'esperienza sicuramente positiva, con riserva.